bentornati, gentili ascoltatori, a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo arrivati al 16 gennaio 2025. Il latinoamericano che si occupa, lo diciamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico, escludendo soltanto il Canada e gli Stati Uniti. Anche se un po' degli Stati Uniti ne parleremo, perché uno degli argomenti che tratterà questa edizione il latinoamericano è proprio la uscita della lista nera statunitense per quanto riguarda Cuba come paese considerato terrorista, che ci sono tante conseguenze di essere considerato un paese di questo gruppo, che in questa edizione latinoamericano scopriremo cosa vuol dire questo in specifico. Ma non sarà l'unico tema, perché uno dei temi che ci ha occupato nelle ultime edizioni, ma oggi faremo un approfondimento per capire meglio, è l'influenza sempre maggiore che ha la Cina in tutta l'America Latina. E questo è un tema, penso io, particolarmente importante, perché stiamo trasmettendo a soltanto 4 giorni dell'insediamento di Donald Trump. Cosa vuol dire questo? Che sicuramente Donald Trump non vede con buon occhio la influenza sempre maggiore da parte del gigante asiatico. Ma cosa potrebbe cambiare dal 20 gennaio in poi per quanto riguarda la presenza cinese nella regione? Lo scoprirete se rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, radio che vive grazie esclusivamente al vostro contributo, al conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Ecco, alcune notizie prima di passare agli approfondimenti che riguardano l'America Latina li diamo, come per esempio un paese importantissimo, la seconda economia latinoamericana come quella del Messico. Da questo paese arriva la notizia che c'è un ambizioso progetto da parte della presidenta Claudia Sheinbaum per mettere al Messico fra le 10 principali economie al mondo. Quindi prima stiamo parlando della seconda dell'America Latina, Sheinbaum ha questa pretesa sicuramente non di poco. Poi ci sono le notizie che sempre arrivano dal Venezuela. La domanda, quale possibilità rimangono all'opposizione? Bisogna stare attenti di quello che succederà da adesso in poi. Ovviamente che abbiamo seguito da vicino la notizia del fermo da parte del governo venezuelano al veneziano Alberto Trentini, magari qualcuno ci ascolta dal Lido di Venezia, di dove abitano i genitori di Trentini. La sua avvocata, insieme ai genitori, hanno scritto un comunicato stampa molto breve, il quale afferma che nel pieno rispetto della sovranità territoriale del governo bolivariano e senza voler interferire nella diplomazia della relazione tra Italia e Venezuela, invochiamo l'attenzione di tutte le istituzioni dei due paesi circa la drammatica situazione di Alberto Trentini e chiediamo la sua liberazione affinché possa tornare a casa e all'affetto dei suoi familiari e amici. Alberto Trentini è un cooperante e proprio questa sua missione umanitaria in Venezuela deve costituire un ponte di dialogo, virgolettato, che consenta di raggiungere il risultato del suo pronto rientro in Italia. Gli chiediamo con forza e speranza. La tradizione dei familiari tra italiani è una delle più importanti comunità nel paese sudamericano e venezuelani impone questo segnale di pacificazione. A firmare questo messaggio appena letto sono i genitori di Alberto Trentini e l'avvocato Valerini. Ecco, l'avvocato Valerini, che va ricordato, è anche l'avvocato del caso di Mario Paciola, un caso che abbiamo seguito sin dall'inizio, dopo che si è trovato morto Mario Paciola, che lavorava per le Nazioni Unite di origine napoletane. Ecco, noi abbiamo intervistato diverse volte la sua mamma, Anna Paciola, Ecco, lo potete recuperare, basta che ci inviate una mail al latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com, e da lì vi posso inviare le interviste che abbiamo fatto ad Anna Pacciola. Però dicevo, il caso che ci occupa e preoccupa sicuramente di più è quello di Alberto Trentini. Io ho parlato con alcune fonti molto vicino al governo di Maduro e loro sono increduli di questa detenzione, perché molti dicono che per motivi politici, per l'innalzamento della tensione diplomatica che esiste fra l'Italia e non solo e il Venezuela. E allora questa fonte diceva ma se lo hanno fermato un motivo c'è, sicuramente riguarda la politica, ma non come perseguitato politico. Faccio riferimento a quello che mi ha detto poche ore fa la fonte, perché e questo è il pensiero di tanti che sono con il regime di Maduro. Altre notizie, prima di fare una pausa musicale, andiamo in Argentina perché ci sono organizzazioni sociali e diritti umani che faranno una carovana per Milagro Sala a 9 anni del suo fermo. Chi è Milagro Sala? Milagro Sala è o era una attivista sociale legata al kirchnerismo della provincia di Jujuy, molto al nord dell'Argentina, vicino al confine con la Bolivia. Qua al latinoamericano l'avevo intervistato poco prima che venisse fermata, e ancora ferma. Alcuni la chiamano una prigionia politica, altri invece dicono che è giustamente, che ha abusato di alcuni poteri che le aveva dato impropriamente lo Stato. Vabbè, come al solito dipende con quale lente si guardi la realtà, che possiamo credere a una versione oppure l'altra. Un altro tema che stanno parlando tutti, l'accordo fra Hamas e Israele. I governi dell'America Latina sono a favore di questo accordo e hanno espresso il sostegno. Adesso sì, mi taccio musicalmente. Oggi siamo accompagnati dal gruppo Palo con punto esclamativo. Prima ho sentito L'Avana, perché con L'Avana saremo collegati tra pochissimo. Il brano che sentiamo adesso si chiama Guasabana. Non cambiate frequenza, se volete scriverci latinoamericando@gmail.com. andiamo in onda ogni giovedì in diretta dalle 19:10 e in replica ogni lunedì dalle ore 16:25. A fra poco. Sono le 19:35 minuti 36 da questo preciso istante, siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Come diciamo all'inizio, uno dei temi che ci occupa è quello che sta succedendo a Cuba. Perché? Perché ci sono due notizie. Numero uno è che Biden, poco prima di lasciare la Casa Bianca, ha deciso di togliere l'isola caraibica dalla lista dei paesi terroristi. Questa è una parte. L'altra, sicuramente molto positiva pure questo, è che ci saranno poco più di 500 prigionieri politici, sottolineo questo aggettivo politico che il governo di Cuba lo nega, che verranno rilasciati. Quindi sono due notizie naturalmente collegate fra di loro. E noi cosa abbiamo fatto? Come fa spesso questa trasmissione, si collega con il paese in questione, quindi ci siamo collegati pochi istanti fa con Carla Vitantonio, è una cooperante, nonché ricercatrice, tanto sia in Corea del Nord che in Myanmar, e ha scritto libri su questi due paesi, ma da tanti anni che abita a L'Avana. La sua esperienza sull'isola le ha permesso di scrivere un libro di viaggio, credo così possiamo chiamarlo, che si chiama Bolero Havana, edito da Un Memoir. Le abbiamo chiesto qualcosa su queste notizie e così Carla Vitantonio ci rispondeva.
In concreto, cosa vuol dire per Cuba il fatto che non sia più considerato Cuba un paese terrorista?
Allora, grazie mille per la domanda. Dunque, prima un po' di clarificazione. Allora, si tratta di una lista che in questo momento contiene quattro paesi, se non sbaglio, che classifica paesi che sponsorizzano il terrorismo. E Cuba è lì, era lì per il suo supporto al negoziato in Colombia, per la pace in Colombia. Quindi ci rendiamo conto che è una cosa già di per sé assurda. Fu messa su questa lista da Trump negli ultimi giorni del suo primo mandato e questo ha significato molte cose, perché questa non è una sanzione di per sé, ma è un atto che provoca alcune ripercussioni soprattutto dal punto di vista degli aiuti umanitari e commerciali, cioè per una cosa che si chiama, diciamo, over compliance, quindi per eccesso di zelo, tutte le transazioni bancarie cubane vengono bloccate anche se non sono dirette agli Stati Uniti d'America e quindi praticamente è impossibile fare affari con Cuba, ma anche per Cuba è impossibile comprare prodotti fuori da Cuba, quindi anche tutto il cibo che serve a Cuba. Cuba importa il 70% della materia prima per il cibo. E un'altra conseguenza è, per esempio, il ritiro del permesso di transito a tutti i cittadini che abbiano un'ESTA, quindi ogni cittadino cubano con doppia cittadinanza europea che avesse avuto diritto ad avere il visto rapido, l'ESTA degli Stati Uniti d'America, non ce l'ha più. Ma anche noi, io per esempio, non posso transitare sul territorio statunitense perché il mio ESTA è stato ritirato in quanto collaboro con un paese che sponsorizza il terrorismo. Quindi l'impatto immediato molto probabilmente sarà economico, sarà anche che per le ONG statunitensi sarà molto più facile fare aiuto umanitario a Cuba, ma sarà anche una facilitazione sia per le transazioni bancarie del governo cubano, sia per quelle delle imprese non cubane, straniere. La seconda cosa è il titolo 3 della legge Helms-Burton, che è stato anche sospeso, e questo titolo 3 è un titolo piuttosto controverso, che praticamente permette alle persone fisiche statunitensi che hanno delle ambizioni a recuperare una proprietà territoriale fisica che le loro famiglie avevano in Cuba prima della rivoluzione socialista, ecco, permette a questi individui di fare una causa allo Stato cubano in un territorio, in un tribunale statunitense. Questa è una roba che non sta né in cielo né in terra, è pure extraterritorialità, perché non si capisce poi come lo Stato cubano potrebbe rendere conto in un tribunale che non è sito in Cuba. Pur tuttavia questo crea molti problemi. Perché? Perché molte imprese straniere non vogliono avere attività in territori che possono essere contesi. Quindi con la sospensione di questo titolo 3 è possibile anche che, insomma, alcune cose migliorino. La terza sanzione che viene rimossa non è una sanzione, la terza difficoltà che viene rimossa è una lista dove ci sono alcune imprese che sono, diciamo, blacklisted, in lista nera, e sono imprese legate allo Stato cubano. Su questo sappiamo un po' meno. Sicuramente se questa lista viene rimossa o svuotata, evidentemente il governo cubano farà più facilità a fare movimenti, operazioni, transazioni attraverso queste imprese. Tutto questo facilita la vita dei cubani, tuttavia non è una cosa che succederà domani, perché per quanto ne sappiamo noi, dalla rimozione di queste misure alla loro effettività passano 6 mesi.
Quante sanzioni rimangono comunque attualmente? Perché uno può dire c'è una sanzione in meno, ma comunque molte sanzioni rimangono, giusto?
Tutte le sanzioni rimangono. L'impianto delle sanzioni unilaterali su Cuba, chiamato bloccheo, che cominciò subito prima di Kennedy, rimane intatto. Le sanzioni unilaterali non vengono toccate. Quello che viene toccato è l'attribuzione a Cuba di sponsorizzare il terrorismo, che facilita, siccome viene rimosso, facilita alcune operazioni, ma nessuna sanzione, l'impianto del bloccheo non viene toccato. Quindi è ancora oggi impossibile fare rimesse a Cuba, è ancora oggi per un cittadino cubano praticamente impossibile aprirsi un conto in banca in uno stato stato diverso da Cuba, anche se ha la doppia cittadinanza. È impossibile per le ONG straniere fare operazioni in Cuba che non siano strettamente legate al concetto di life saving, quindi salvare immediatamente vite, e tutti i patent, tutti i brevetti sulle medicine che sono brevetti registrati negli Stati Uniti, rimangono vietati a Cuba, tutti i brevetti di qualsiasi cosa, non solo delle medicine, cioè l'impianto sanzionatorio è intoccato.
Chi è a favore di Cuba dice che i grandi problemi che ha Cuba sono a causa delle sanzioni, mentre che chi è contro Cuba dice che è il governo di Cuba che non sa come risolvere i problemi. Possiamo pensare che la realtà è in mezzo?
Sicuramente, come dicono, it takes two to tango, no? Sicuramente l'impianto delle sanzioni unilaterali strangolerebbe qualsiasi paese. Abbiamo potuto vedere, cioè, la guerra, le sanzioni degli Stati Uniti all'Iraq furono, no, negli anni 90, un esempio delle conseguenze sui civili sproporzionate. Quindi sicuramente il cosiddetto bloccheo è un peso tremendo per i civili cubani e per la fioritura di una nuova società civile a Cuba e di una nuova economia. Detto questo, anche molti cubani che vivono a Cuba, cubani che sostengono il governo, quindi non stiamo parlando di dissidenti, molti cubani che amano il loro paese dicono con molta ragione: abbiamo il bloccheo da 60 anni, sarebbe bello che il governo cominciasse a imparare come convivere con il bloccheo e come aggirare il bloccheo, no? Come trovare delle soluzioni alternative. Io penso che questa voce vada ascoltata, no? Questa voce va ascoltata. La pesantezza del bloccheo è innegabile. È vero anche che fa molto gioco anche allo Stato cubano continuare ad avere il bloccheo lì, no? Perché questo giustifica alcune rigidità che ancora esistono a Cuba.
Come si fa a girare questo bloccheo, se si può fare?
Allora, io non sono un economista. Sicuramente ci sono nel mondo moltissimi paesi, moltissime compagnie che sarebbero capacissime di fare affari con Cuba e non sarebbero interessate alle ripercussioni degli Stati Uniti, perché magari non sono interessate a fare affari con gli Stati Uniti. Ma detto questo, abbiamo una testimonianza molto vicina, la Cina. Pochi mesi fa c'è stato un incontro con la Cina, no? In cui il governo cinese ha fatto tutte le sue offerte di appoggio all'economia cubana, alla popolazione, eccetera, però ha messo una condizione, una relativa liberalizzazione dell'economia. Cioè, e il governo cubano ha detto di no. Quindi anche i compagni cinesi vogliono un mercato che sia in qualche maniera che dia loro la possibilità di fare un po' di profitto. Quindi la verità è che ci sono delle opzioni, le opzioni sono anche arrivate sul tavolo del governo cubano. Il governo cubano non è pronto a queste negoziazioni, neanche di fronte ai compagni cinesi, non è pronto a lasciare il controllo totale dell'economia. A una forma, se vogliamo, anche accompagnata, no? Potremmo pensare, come in molti altri paesi, a una forma di economia mista. Ecco, il governo cubano vuole continuare ad avere il totale controllo dell'economia e questo ha portato a un forte rallentamento dei negoziati con la Cina e dell'ingresso della Cina nel mercato cubano.
Sì, ma una liberalizzazione, seppur molto timida e parziale, c'è stata a Cuba negli ultimi anni, o mi sbaglio?
È vero, è vero, è innegabile. Sono ancora dei passi molto timidi. Ci sono molte professioni che non sono ancora concesse ai privati e soprattutto le leggi sono ancora un po' contraddittorie per quello rigu che riguarda la possibilità di fare impresa. E a volte si ha l'impressione, e questa è un'impressione completamente, insomma, personale, anche se magari condivisa con altri colleghi, si ha un po' l'impressione che il governo cubano faccia un passo avanti e uno indietro, no? Che faccia una legge per liberalizzare alcuni settori, poi si spaventi e metta di nuovo dei vincoli. Quindi sì, sicuramente l'economia cubana di oggi è un'economia molto più liberalizzata, c'è più spazio per l'impresa privata. Il governo, tra l'altro, fa fatica ancora a instaurare un sistema di tassazione che funzioni, perché ovviamente il solito cane che si morde la coda, i servizi sono ormai quasi inesistenti, i cubani non capiscono perché debbano pagare le tasse, e al tempo stesso il governo dice però se non pagate le tasse non possiamo migliorare i servizi. Quindi ci sono le difficoltà, sono moltissime, e sebbene sia innegabile che si siano aperti alcune porte a un'economia accompagnata, un'economia mista, è vero che la realtà è che il grosso dell'economia cubana è ancora controllato e centralizzato allo Stato. E non sto dicendo che sia buono o male, eh? Sto dicendo come sono le cose.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea da L'Avana ci risponde Carlo Pitantonio che fra gli altri libri ha scritto un libro che si chiama Bolero Havana. Carlo, tra l'altro momento volevo trattare con te che la liberazione di questi prigionieri, aggiungiamo l'aggettivo politico che probabilmente il governo cubano non mette questo aggettivo, ecco, però possiamo trattare un profilo dei prigionieri che verranno liberati fra poco?
Sì, le ONG che si occupano dei diritti umani fuori da Cuba, perché ovviamente a Cuba non ne possiamo, non è un argomento di conversazione, hanno una lista di circa 1.000 prigionieri politici. Come questi prigionieri sono catalogati in quanto politici non è chiaro, perché come tu hai giustamente detto, il governo politico non riconosce il governo cubano non riconosce la categoria del prigioniero politico, quindi per Cuba sono tutti prigionieri comuni. In realtà sappiamo che la maggior parte, di questi prigionieri che sono su questa lista dei 1.000 sono persone che o hanno aderito apertamente a organizzazioni della dissidenza o hanno preso fondi che dallo Stato cubano sono considerati fondi che fomentano la dissidenza, o hanno partecipato all'11 di luglio o a qualcuna delle altre grosse manifestazioni che dall'11 di luglio in poi hanno luogo nel paese. Quindi sicuramente hanno a che fare con queste macro categorie. Ne libereranno 553, non sappiamo se libereranno i più famosi, libereranno quelli che avevano carichi meno importanti, si concentreranno più nella capitale o più nelle province, non ne abbiamo idea, anche perché stanno già cominciando a liberare progressivamente questi prigionieri e lo veniamo a sapere a posteriori. In genere solo le madri o i padri di questi prigionieri, molti di questi giovanissimi, se ricordiamoci che quelli dell'11 di luglio spesso erano studenti dell'università, insomma, o su neolaureati, insomma, quindi i genitori avvisano a un certo punto che il loro figlio o la loro figlia è a casa, o che sono stati avvisati che il loro figlio o la loro figlia sarà liberato. Però non abbiamo una lista di quelli che saranno liberati.
Qual è la narrativa che si fa alla cittadinanza? Cosa pensano i cittadini cubani? Come fai a chiamarli prigionieri comuni? Quando uno pensa a un prigioniero comune, pensa che ne so, un processo, un avvocato, un pubblico ministero, l'accusa, la sentenza e tutto quanto, che per quanto mi risulta, con questi prigionieri circa 1 migliaio non c'è. È corretto questo?
Allora, qui entri in una cosa molto spinosa che, come senti, mi fa abbassare il tono di voce di circa 2 livelli. Il sistema giudiziario cubano, ecco, passatemi questo termine, è molto diverso dal nostro. In genere, non solo per quanto riguarda i prigionieri politici, anche i prigionieri comuni, seguono una trafila giudiziaria che è molto diversa dalla nostra, e di fatto io credo che molti giuristi coincidono nel dire che il sistema giudiziario cubano non è completamente indipendente dal sistema politico ed esecutivo. Quindi questo in genere non lo dobbiamo dire se vogliamo essere, insomma, se vogliamo parlare della giurisprudenza. Questa non è un'opinione di Carla Vitantonio. Detto questo, cosa pensa la cittadinanza cubana è molto difficile saperlo, perché è molto difficile parlarne. Quindi magari, insomma, le chiacchiere da bar parlano di prigionieri politici, però la cittadinanza capisce che il governo non li considera come tali. Quindi sono degli argomenti molto spinosi che potrebbero anche causare problemi a chi si esponesse troppo rispetto a queste cose. Quindi io stessa preferisco, anche per, insomma, il ruolo che ho, preferisco non mettermi in queste conversazioni. È vero che questo è un dato storico, non è una cosa di oggi, eh? Cioè, il governo cubano, se tu leggi Reinaldo Arena, per esempio, che ha fatto quella sua autobiografia molto famosa, lui stesso ti dice che, insomma, tutte le volte che è stato incarcerato a Cuba non è mai stato profilato come prigioniero politico. Cioè, questa è una strategia del governo cubano dagli albori dell'epoca rivoluzionaria, non è una cosa recente di oggi.
E delle donne in bianco, che fine hanno fatto? Continuano ancora le manifestazioni?
Ma allora guarda, sì, loro hanno la loro chiesetta lì in Calle 22, Angolo Quinta, e in Playa, sappiamo tutti qual è. Ti devo dire che l'impatto di queste dame in bianco, a mio avviso, è molto basso, cioè si sente parlare di loro soltanto nei report delle ONG, appunto, che lavorano sui diritti umani e che contano, che riportano quello che le donne in bianco dicono delle manifestazioni di harassment, di soppressione che esse ricevono dalla polizia. Il loro impatto è bassissimo, purtroppo, o per fortuna, non so come dire, ma sono io. Mi dispiace dirlo, ma sono ormai quasi un elemento folclorico perché la loro presenza è lì costante, ma non hanno né un elemento innovativo nella loro protesta, né sono riuscite a convogliare il nuovo consenso. Quindi direi che tra i movimenti che propongono cambiamenti a Cuba, sicuramente questo non è dei più innovatori né di quelli che hanno più seguito tra i giovani, ecco.
Sicuramente, prima di salutarci, caro Vito Antonio, possiamo fare una specie di cronologia di cosa ci aspetta nei prossimi mesi, perché alcuni prigionieri già sono stati liberati, poi mi stavi raccontando che fra 6 mesi ci saranno,
Sì.
nel senso, prego, vai.
Sì. Allora, i prigionieri potrebbero essere liberati tutti da qui a un mese, da qui a 2 mesi, non lo sappiamo, però il governo di Cuba manterrà la sua promessa. Quindi questo lo vedremo e non sappiamo chi sarà liberato. Nel frattempo, ieri c'è stato lo speech di Marco Rubio, che ovviamente ha mantenuto la sua posizione anticastrista. Ma sorprendentemente non ha, cioè, ha detto: noi abbiamo una posizione contro Cuba, la nostra posizione viene mantenuta. Questo è quello che ci si aspettava che dicesse, no? Ma non ha detto: la prima cosa che faremo sarà cancellare le misure di Biden. Anche perché in realtà ci sono dei leaks che dicono che le due amministrazioni si sono parlate su questa azione che Biden avrebbe preso. Per cui non sappiamo se aspettarci che i primi 2 o 3 mesi dell'amministrazione Trump ci sia una controtendenza e quindi una cancellazione di queste ultime misure. Potrebbe essere così. Se invece così non fosse, nel giro di 6 mesi l'effetto positivo di queste decisioni potrebbe cominciare a essere sentito, quindi i viaggi potrebbero essere più facili, le rimesse, tutto quello che ho detto, le transazioni bancarie, eccetera. Poi, fra 6 mesi però saremo già alla nuova stagione degli uragani che comincia ufficialmente a giugno, per cui a quel punto ci dovremo già imbragare per essere pronti ai prossimi eventi meteorologici che, come sempre a Cuba, potrebbero essere devastatori, come nel caso dell'anno passato.
Anche per riuscire a capire qual è il potere di pressione che hanno i cubani che si trovano a Miami sul nuovo governo, no?
Beh, l'hanno votato, hanno votato, la Florida è importantissima per Trump, no? E comunque le lobby che derivano dalle grosse multinazionali che avevano degli interessi a Cuba prima del processo di rivoluzionario sono ancora delle lobby importantissime. Tu sai, c'è un libro molto bello, purtroppo non tradotto in italiano, che si chiama Cuba in American History, scritto da una cubano-americana, Ada Ferrer, che ha vinto il Pulitzer, che spiega tutto il coinvolgimento e l'importanza strategica di Cuba nella storia degli Stati Uniti d'America. Quindi, cosa farà la diaspora? La diaspora vorrebbe che Trump cambiasse queste misure domani. Trump lo farà? Ci avrà altre priorità? La mia speranza è che ci abbia patate più bollenti nel suo piatto, no? Cioè, almeno insomma da vedere l'Ucraina e il Medio Oriente. Vediamo un po' poi cosa succede.
Carla Vita Antonio, scrittrice e ricercatrice, cooperante internazionale, ricordo il suo libro Bolero Havana, che è uscito lo scorso anno, se non vado errato, 2024,
Sì,
giusto?
o forse 2023, però siamo lì, forse
2023,
fino.
sì. Siamo all'inizio del 2025, quindi. Grazie mille, Carla.
Grazie a voi, grazie.
Thank you.
gentili ascoltatori, siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Andiamo avanti e la seconda intervista l'avevo fatto poche ore fa soltanto a Gabriele Battaglia. Chi è Gabriele Battaglia? È un collaboratore di Radio Popolare di lunga esperienza in Cina. Lui abitava a Pechino e lavorava per la radio televisione svizzera e continua a seguire la Cina, in particolare l'Asia in generale, ancora oggi. Perché l'avevo intervistato? Perché vogliamo sapere più di preciso qual è il ruolo della Cina in America Latina. Perché quando parliamo dell'America Latina parliamo di tante realtà, di tanti paesi, e quindi sicuramente la Cina deve sistemare la propria strategia economica di soft power, credo che così possiamo chiamarla, a seconda di quale paese si tratta. Allora la prima domanda che le abbiamo fatto a Gabriele era: come sono oggi i rapporti fra la Cina e l'America Latina? E così ci rispondeva.
I rapporti tra Cina ed America Latina sono in piena espansione, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista soprattutto economico, ma una cosa tiene l'altra. Innanzitutto va detto che la Cina è partner del Brasile all'interno dei cosiddetti BRICS, gruppo non così omogeneo che però gradualmente nel corso degli anni va sempre più costituendosi come polo diciamo di sviluppo sud-sud alternativo a quello che è il mondo occidentale, il mondo euroatlantico. E anche dal punto di vista politico, soprattutto da quando in Brasile è tornato Lula, c'è un'apertura brasiliana maggiore a tutto il mondo fuori dallo spettro, fuori dall'ombrello statunitense, che coinvolge chiaramente anche la Cina come primus inter pares. Ma la Cina è presente in tutto il Sud America. I lavori, soprattutto per quanto riguarda la fornitura di infrastrutture pret-à-porter, in special modo porti e ferrovie, nonché strade. Questa è la strategia che la Cina applica un po' a tutto il mondo, soprattutto il mondo in via di sviluppo, quando esce dai propri confini. La Cina è probabilmente il paese che sta costruire meglio al mondo in questo momento infrastrutture a prezzi relativamente contenuti, e quindi è chiaro che per tutti coloro che stanno cercando una nuova leva di sviluppo e che credono che le infrastrutture di per sé portino sviluppo, avere rapporti con la Cina è molto interessante. Inoltre è l'ultimo paese forse al mondo in questa fase di muri, di sovranismi e di tentativi di come dire, di affossare la globalizzazione, è l'ultimo paese, forse grande paese, che ancora nel politico proclama le virtù della globalizzazione. Ma questo è un po' ovvio, visto che è proprio in virtù della globalizzazione che la Cina è riuscita ad avere il suo grande boom degli ultimi 40 anni, a risolvere anche un po' di problemi a casa sua, anche se è aumentata a dismisura anche la diseguaglianza sociale. Però se la Cina è riuscita a portare 900 milioni di persone, si dice, fuori dalla soglia di povertà, è grazie a essere entrata nella filiera globale.
Stiamo sentendo la voce di Gabriele Battaglia. La seconda domanda che gli facevamo era se possiamo identificare un paese in particolare con cui la Cina ha un buon rapporto all'interno dell'America Latina.
Beh, uno dei paesi, per esempio, con cui politicamente c'è un rapporto piuttosto stretto è il Venezuela. Fin dai tempi di Chavez, con il Venezuela la Cina ha ottimi rapporti politici, che sono divenuti un po' più freddi invece dal punto di vista economico. Mi spiego. Se è vero che per esempio il Venezuela di Maduro è stato uno dei 53 paesi che hanno plaudito, hanno riconosciuto la legge di sicurezza nazionale che la Cina ha imposto a Hong Kong nel 2020, e dall'altro lato vero che la Cina ha, diciamo, un po' qualche titubanza a fare nuovi investimenti in Venezuela, dopo gli anni gloriosi delle esportazioni di petrolio, ha un po' qualche tentennamento in questo momento, proprio perché non sa più dove vanno a finire i suoi soldi. La crisi venezuelana rischia di essere quel buco nero che inghiotte i soldi dei cinesi. E va detto che su questo la Cina è sempre molto attenta. La Cina è sempre molto attenta perché, contrariamente a quanto si pensa molto spesso, non è che usa gli investimenti e il commercio per in qualche modo imporsi politicamente. Sì, fa anche questo in parte, ma resta primaria comunque la ragione economica. Quindi la Cina è molto attenta a non fare investimenti che poi finiscono in nulla. Quindi la Venezuela ha grande amicizia politica e così dal punto di vista economico, soprattutto negli ultimi anni. Poi abbiamo il caso recente del Perù. Sappiamo che Xi Jinping a novembre ha fatto viaggio in America Latina, dove ha partecipato anche al summit dell'APEC, eccetera, eccetera, e in Perù ha inaugurato questo nuovo grande porto. Operato da imprese cinesi che dovrebbe così favorire l'interscambio, il commercio tra l'America Latina e la Cina stessa, nell'Asia orientale in generale, ma in particolare la Cina stessa. Ora, perché i porti? Beh, ma la politica dei porti, di nuovo, parliamo di nuovo di infrastrutture. La capacità di economia di scala della Cina, quindi la capacità di costruire a prezzi relativamente contenuti offrendo il pacchetto completo. E poi perché è funzionale a questa via della seta marittima che la Cina, che Xi Jinping in particolare, ha proclamato a partire dal 2013, che è la formula ombrello sotto cui c'è quello che è un po' la politica cinese. Di commerciare sostanzialmente con tutto il mondo.
La Cina è fra i pochi paesi al mondo che ha riconosciuto la vittoria di Nicolás Maduro alle elezioni dello scorso luglio.
Questo è assolutamente vero e non ha tanto a che fare con questioni ideologiche. Okay? La Cina le questioni ideologiche le ha dismesse dagli anni Ottanta ormai, cioè da quando Deng Xiaoping ha lanciato le riforme aperture, non è più questione ideologica come ai tempi del maoismo. La relazione, il riconoscimento di Maduro si spiega con il riconoscimento di qualsiasi capo di Stato, qualsiasi tipo di regime ci sia in qualsiasi Stato del mondo, purché sia in buone relazioni con la Cina. È lì che la Cina è riuscita a colmare in qualche modo il gap con gli Stati Uniti e l'Occidente per quanto riguarda le relazioni. La Cina non si fa problemi, non distingue tra uno Stato democratico, uno Stato autoritario. L'importante diciamo che ha come uno dei suoi principi di politica estera la non intromissione negli affari interni altrui, anche perché pretende che non nessuno faccia intromissioni nei suoi affari interni, e sulla base di questo commercia, fa affari e ha buone relazioni con tutti. Quindi è del tutto logico il riconoscimento di Maduro.
L'altra domanda è: quali sono gli interessi particolari che ha la Cina nella regione? Tanto per specificare, no?
L'America Latina è in generale un grande fornitore di materie prime per la Cina. Pensiamo al litio, pensiamo, sai, la Cina assembla gran parte dei cellulari che vengono assemblati nel mondo, quindi il litio è fondamentale. Ma al di là delle materie prime, diciamo così, geologiche, un altro punto molto importante è quello delle materie prime alimentari, diciamo così, prodotti i prodotti dell'agricoltura, pensiamo alla soia. La sicurezza alimentare è uno dei punti cardine dei progetti cinesi per il futuro. È un paese enorme, è un paese che deve sempre garantirsi gli approvvigionamenti dal punto di vista agroalimentare. E quindi fare ponti d'oro, per esempio, anche con l'Argentina, con il Brasile, per quanto riguarda l'approvvigionamento di soia, l'approvvigionamento anche di carne e di tutti questi prodotti del suolo, dell'agricoltura, per la Cina è fondamentale.
Pensiamo a tre attori: la Cina, gli Stati Uniti e l'America Latina. Cosa potrebbe succedere da adesso in poi in questo rapporto con l'imminente insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca?
Beh, Trump ha già fatto la voce grossa sui Panama, no? E dietro c'è anche in parte una strategia anticinese, cioè voglio dire, le grandi sparate di Trump per quanto riguarda Panama, che deve tornare agli Stati Uniti, che sembra un po' delirante, ha anche a che fare con il fatto che la Cina, per esempio, ha due porti a Panama, uno sul Pacifico e uno sull'Atlantico. Cioè la Cina sfrutta molto le situazioni favorevoli per poi arrivare con la sua politica delle cosiddette, il cosiddetto filo di perle, cioè quello di creare delle basi commerciali che poi favoriscono il commercio internazionale, e quindi la Cina stessa, paese basato sulle esportazioni, ma anche che necessita di importazioni di tante materie prime. E quindi è evidente che gli Stati Uniti di Trump in questo momento stanno cercando di frenare questa presenza cinese. Si parla anche della Groenlandia, che non è America Latina, però, come dire, è anche in questa funzione anticinese che Trump in questo momento si sta agitando su questi dossier che sembrano invece prettamente politici. Ora, quello che va detto dal mio punto di vista è che però la Cina in questo contesto sembra, come dire, il partner buono, no? Tra virgolette, perché è quello che dice commerciamo, mentre Trump si è ridotto a far la voce grossa. Non so quanto questa strategia di puro, come, hard power, no? di minacce militari, diplomatiche, possa avere successo di fronte invece a una diplomazia di tipo diverso, che è quella cinese, basata appunto sul commercio e sull'economia.
L'ultima domanda che le facevamo a Gabriele Battaglia è: fino a quando si può spingere la Cina nella regione? Qual è la sua massima aspirazione? E questo ci rispondeva.
La presenza economica sicuramente c'è già, e a meno che ci siano delle politiche, diciamo così, di dazi, di tariffe, di chiusura da parte dell'America Latina, ma non so quale paese latinoamericano abbia interesse da questo punto di vista, è destinato a consolidarsi e ad aumentare. Anche perché in qualche modo, come dire, domanda e offerta si incontrano, no? La Cina offre infrastrutture e richiede materie prime, e l'America Latina fondamentalmente offre materie prime e ha bisogno di infrastrutture. Xi Jinping in Perù ha fatto anche riferimento, perché poi, vedi, c'è sempre questa citazione della storia, no? Dell'antica storia. Ecco, Xi Jinping in Perù ha parlato del porto mettendolo in connessione con la strada antica costruita dagli Incas sopra le Ande, e quindi possibilità di sviluppare di nuovo quella direttrice lì. No, c'è anche questa affabulazione, in qualche modo, di questo tipo. Quindi, a mio avviso, dovrebbe, a meno che insomma succedano eventi particolari, eventi improvvisi, È nella logica delle cose che questo, questa relazione continui, si consolidi e anche aumenti. Dopodiché non è tutto rose e fiori. La Cina deve imparare molto sul piano della sua proiezione all'esterno, per esempio quando va a fare affari fuori dalla Cina stessa, deve imparare a gestire tutti quelli che si chiamano stakeholder, no? Tutte le diversi soggetti con cui ha a che fare quando esce da se stessa. Finora è ancora un po' indietro nella capacità, in questa capacità di gestire la complessità del mondo fuori di sé. Mi riferisco nello specifico a grandi opere che la Cina ha costruito in Asia centrale, che io stesso ho visto di persona, e che se c'era una parte della popolazione che era avvantaggiata e era contenta, c'era una parte della popolazione che invece era svantaggiata ed era scontenta. Lo stesso in Africa. E quindi la Cina deve imparare ad agire nella complessità, ma tendenzialmente ha molto da offrire al mondo, soprattutto in alternativa a quello che è il mondo euroatlantico, che prima aveva un quasi monopolio coloniale delle relazioni con il resto del mondo.
Toda una vita. Abbiamo appena ascoltato la voce del giornalista Gabriele Battaglia, sinologo, che fino a poco tempo fa abitava proprio a Pechino, che ci raccontava molto chiaramente quello che sta succedendo nel rapporto fra la Cina e l'America Latina. Un rapporto che non va sottovalutato anche dal punto di vista dell'economia internazionale, se teniamo in conto l'importanza delle materie prime che esiste nell'economia internazionale. Noi adesso ci devo salutare, ma fra poco sentirete un intervallo musicale, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internote. Se invece ci ascoltate il lunedì in replica, fra pochissimo ascolterete Gabriele con Economia e Società. Bisogna ricordare che 120-82-301 è il conto corrente postale, che è il RID bancario, che è il pago elettronico, che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza anche in quest'anno appena iniziato. Come non so se vi c'è a ricordare pure che latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com è la mail per comunicarsi con il sottoscritto con questa trasmissione.
Non mi importa in che forma, ni donde, ni come, però junto a ti.
Quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento a giovedì dalle ore 19.10 con Latinoamericando per informazione, cultura e musica dall'America Latina. Grazie e alla prossima.